Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. In verità vi dico, ciò che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Lode a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Noi ci proponiamo di fare questo piccolo percorso di lettura della Scrittura, recuperando, è un po' di tempo che non li rileggiamo insieme, recuperando alcuni passi che sono quelli della liturgia, quindi non leggeremo tutta Genesi, leggeremo i passi che la liturgia introduce nelle assemblee. E per questa prima settimana, come vedete, fino a venerdì, ci sarà in pratica tutto il capitolo primo con l'inizio del capitolo secondo, il cosiddetto racconto sacerdotale della creazione. E questa sera proponiamo di lavorare sui primi due versetti, poi seguiamo ancora il metodo di ascoltare due o tre suggerimenti come chiavi di lettura, e poi ciascuno di noi, o in silenzio o ad alta voce, venendo al microfono, può fare una riflessione o una preghiera. Ovviamente, siccome appunto è una reazione alla parola di Dio, ma è anche un'assemblea, è anche una comunità che cammina, quindi se qualcuno poi non su due versetti, ma comunque qualche sera vuole comunicare un'intenzione, una riflessione, una preghiera, anche se non è nel tema, diciamo, no? Però è l'assemblea che prega il Signore, quindi se nel cuore di qualcuno di noi c'è qualcosa che vuole rendere comune, lo faccia pure con molta libertà. Allora vi do solo due o tre spiegazioni, diciamo. Questo poema dei sette giorni, tutto il primo capitolo più il primo versetto del secondo, no? Lo sappiamo, è attribuito alla tradizione sacerdotale che lo ha composto al tempo dell'esilio, quindi nel VI secolo avanti Cristo. Il periodo è molto significativo, Israele ha perso tutto, ha perso il re, e se pensate appunto il messianismo era legato al re, ha perso la terra promessa, ha perso la tenda, il tempio, e quindi il periodo dell'esilio è quello nel quale si fanno le domande più radicali: come fare a credere ancora in Dio quando i suoi doni sono scomparsi, cioè quando le sue promesse non sono state mantenute, no? E per di più c'era tutto il fascino degli dei stranieri in esilio, appunto Marduk, il dio di Babilonia, è dappertutto, è nelle statue. Gli esiliati, quando andavano a fare la spesa o a scuola, o si trovavano, o uscivano, no? Andavano a lavorare, camminavano tra le statue di Marduk, e le feste erano quelle di Marduk, le feste che ritmavano i giorni, e soprattutto le feste dell'inizio dell'anno, quando i caldei commemoravano la Genesi, appunto, commemoravano la teogonia, cioè la nascita degli dei, la creazione del mondo e la storia degli uomini, l'inizio della storia degli uomini, no? La festa dell'ultimo dell'anno, del primo dell'anno, era in realtà l'occasione di queste grandi feste dell'origine del mondo, degli dei e degli uomini. E allora l'altra domanda era: di fronte a Marduk, il nostro Dio, quello che noi avevamo nel deserto, che abbiamo portato nella terra promessa, attorno al quale abbiamo costruito la nostra religione, chi scegliamo? Cioè, come fa a stare in piedi? Di fronte alle celebrazioni del Dio vincitore, perché appunto Yahweh li aveva liberati, e qui adesso sembra ci sia un Dio più forte di Yahweh. Di fronte al Dio vincitore, come salvaguardare l'originalità del nostro Dio, del Dio dei giudei vinti? Ecco, questo testo è nato in mezzo a queste domande, ecco, per dare un'idea, proprio una piccolissima idea. Ed è una riflessione che viene elaborata dai teologi, sacerdoti, alla fine dell'esilio. E quindi è un testo che è tutto impegnato, sarà abbastanza diverso in Genesi 2, questo è tutto impegnato a ottenere un certo rigore teologico, diremmo, no? È un testo tutto dominato da un senso molto alto della trascendenza di Dio in reazione alle tentazioni sincretistiche. In reazione alle tentazioni di abbassare la rivelazione monoteistica mosaica a livello appunto delle divinità circostanti. Quindi questa è una prima cosa per leggere questo testo. La seconda, ma è più, più letteraria è che se voi lo leggete poi tutto intero vi accorgete che è fatto per essere recitato. Cioè non è un testo da studiare, è un testo da declamare. Declamare evidentemente all'interno della liturgia e probabilmente anche a due cori. E allora vediamo un momento il primo versetto. In principio Dio creò il cielo e la terra. È l'annuncio in termini programmatici ed è il riassunto di tutto ciò che poi si dispiegherà nei sette giorni. Cioè in principio Dio creò il cielo e la terra, come si dice il giorno e la notte per dire tutto il tempo, il bene e il male, per dire tutto ciò che esiste. In questo caso, appunto, il cielo e la terra, tutto. In principio Dio ha creato tutto. La creazione di ogni cosa, la totalità delle realtà create, il cielo e la terra. No? È interessante notare che il celebre mito babilonese Enuma Elish, che racconta appunto la creazione, no? Che l'autore di Genesi 1 conosce e ha esplicitamente in mente. È interessante perché l'Enuma Elish comincia così: quando in alto il cielo non aveva ancora un nome, quindi creò con la parola, lo chiamò, no? Non l'ha inventato Genesi. Quando il cielo non aveva ancora un nome e la terra in basso non aveva ricevuto nomi, fu apsu. Qui l'inizio è opera di due potenze sessuali, maschile e femminile. Per capire la differenza, fu Apsu l'iniziale che li generò e Tiamat la matrice che li partorì tutti. La traduzione ecumenica, la Tob, si ispira in qualche maniera a questo testo e traduce così, che è sostenibile: quando Dio cominciò la creazione del cielo e della terra, la terra era deserta e vuota. Non mi fermo, ma è interessantissimo, no? Vuol dire che ha cominciato a un certo punto a lavorare Dio, no? La tradizione giudaica prima e cristiana poi ha privilegiato la traduzione liturgica che ci viene proposta. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma deserta, dunque l'uso dell'imperfetto, la terra era, sta a indicare che l'autore presenta lo stato che precede l'atto della creazione. Cioè quando Dio creò, la terra era. Era in forma deserta, ovviamente. Quindi in senso letterale non si tratta di una creazione dal nulla. Cioè non dobbiamo prestare a questo testo la filosofia greca o il catechismo di Pio X, no? La filosofia, la teologia medievale. L'autore pensa al prima della creazione non come a un niente, ma come a un caos, un disordine, come al buio, alle tenebre, no? Creare per lui è passare dal caos all'ordine, dalle tenebre alla luce. Dio, com'è scritto? È scritto Elohim, Elohim, che è una forma plurale che all'inizio ha potuto connotare una specie di nota politeistica, Elohim, le divinità, no? È il nome comune che i semiti utilizzano per designare le divinità, la divinità, spesso accompagnandolo con un qualificativo. Elohim di Abramo, l'Elohim di Isacco, no? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco. Ma Israele ne ha fatto un nome proprio svuotandolo del suo contenuto politeista, è diventato il nome proprio del suo Dio, il solo Dio trascendente che domina tutte le altre divinità. L'introduzione si completa con quella citazione dello Spirito di Dio che plana sulle acque, Ruah, Spirito, che vuol dire vento, o vuol dire Spirito, Spirito dell'uomo, o Spirito di Dio, no? Ruah Elohim, lo Spirito di Dio, che si può tradurre in molte maniere. La cosa più facile, più evidente, indica che all'inizio Dio ha creato lo spazio dove si poteva vivere, la casa, no? Indica l'aria, lo spazio, l'atmosfera nella quale la creazione si muove. Questo spazio, che è fatto di aria, di movimento, di ritmo, di agitazione, permette alla vita di manifestarsi. Ebbene, questo spazio in cui noi viviamo è opera di Dio, no? Questo dice il testo. Ed è grazie a questo spazio dove si può vivere che il caos può diventare spazio di vita. Ogni essere vivente, e l'uomo in particolare, può vivere solo perché Dio gli dà questa casa, questa possibilità di vivere, questo soffio di vita, questo spirito vivente. Anche qui non mettiamo lì subito lo Spirito Santo, come diciamo noi cristiani, no, non è lì. Nel testo non è lì, però appunto sarà interessante poi la rilettura cristiana che viene fatta di questi testi, eccetera, eccetera. Va. Sentendo questi nostri amici leggere così la creazione, no? Si può anche capire perché questi 2 o 3 giorni, almeno io sono così, si cerchi di spegnere la televisione, no? Non si riesce più a vedere quelle immagini lì. Oppure se si è così curiosi da continuare a vederle, ci viene anche in mente che siamo un po' perversi anche. C'è un misto di compassione e di curiosità, Però il fatto di essere spaventati, no? E di essere umiliati, di sentirsi sconfitti, è proprio perché in qualche maniera queste immagini ci fanno vedere in diretta la distruzione della creazione, il rovescio, il ritorno al caos, no? Il ritorno al caos. Le acque che escono dai loro posti, la terra che non sta più ferma, non è più abitabile, i cieli che sprofondano, gli uomini che non si vedono più, perché la cosa più impressionante è che si vedono, semmai, le macchine, si vedono dei pullman, dei treni, delle case, dei paesi. Gli uomini non si vedono, sono talmente delle formichine che non si vedono neanche, sono lì sotto, sono tutti sotto, capito, no? Cioè è un'umiliazione della centralità dell'uomo. E poi evidentemente si storce un po' la bocca e si guarda un po' in cielo, anche un pochettino turbati. Perché hai voglia di dire che la cosa è ingenua, dire Dio dov'è, però credo che sia difficile tenere fuori Dio da queste cose, sia almeno, cioè uno. Magari Dio non c'entra, non è da tirar dentro, ma per come te vivi la cosa e sei in rapporto con Dio, ma per forza lo tiri dentro, no? E quindi il dubbio che l'onda del caos sia persino più potente di Dio, e che anche Dio affoghi sotto ste robe qui. E un sacco di gente ce l'ha questo dubbio, questa tentazione, no? Soprattutto se ci mettiamo dietro poi tutta la considerazione caotica e drammatica che chi studia un po' l'evoluzione del mondo ha, non ingenua, no, del mondo, E se si mette accanto tutto il discorsino pacificante delle religioni che in 448 sistemano tutto, no? E quindi io vorrei pregare, evidentemente, per tutti questi fratelli spazzati via, travolti. E poi vorrei pregare il Signore che ci mantenga buoni, generosi, fiduciosi, umili, pazienti.